Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa liturgia del Natale introducono, chiedono sempre la grazia di interiorizzare il mistero che celebriamo.
Dal libro della Genesi, al capitolo secondo, dal versetto 4 al 17. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero create. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, poiché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una bolla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gicor, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigre, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio.
Abbiamo visto nella prima pagina che l'autore vede la creazione, il senso della creazione, orientata al sabato e orientata al culto, al servizio di Dio, il significato del sabato, e anche centrata sulla parola di Dio. Lì Dio comanda con la sua parola e crea con la parola, come dice il Salmo: con la parola del Signore sono stati fatti i cieli. O sempre il Salmo, in altri testi, con lo spirito del Signore, che è la stessa cosa. L'alito del Signore, quando uno parla, esce lo spirito. Naturalmente, se chi parla è Dio, l'alito che esce da Dio è un alito creatore. Vediamo invece adesso, ecco, un'altra visione sia della creazione, e soprattutto poi, come vedremo, perché è chiaro che i due capitoli, secondo e terzo, sono strettamente legati. Al centro c'è il problema del male, che nel primo capitolo non compare, non perché io penso l'autore non sapesse che c'è il male, ma perché ha un'altra visione. Qui comunque il male sarà al centro, il problema di l'origine del male nel mondo. Adesso però abbiamo soltanto la prima parte, ecco, del secondo capitolo, quindi possiamo considerare alcune espressioni importanti.
Qualche semplice parola per sottolineare le differenze tra i due brani, il primo racconto e questo secondo. E nel primo racconto c'era il caos da cui Dio trae, con il suo gesto creatore, trae l'ordine di tutto il cosmo. E in questo invece si tratta c'è un deserto su cui Dio non aveva fatto piovere, però c'è una polla d'acqua che sgorga dalla terra ed irriga tutto il suolo. E poi Dio trae da tutto questo un giardino stupendo, in cui pone l'uomo, che crea soffiando nelle sue narici un alito di vita, anche questo, e l'uomo divenne un essere vivente. È molto bello anche questo. Nel primo racconto l'uomo era dominatore, era un sovrano, non il re, ma un re, si diceva, perché il vero re è Dio. Ma qui invece viene definito un coltivatore e un custode. E è stato messo nel giardino perché lo custodisse il creato. E poi l'altra cosa che notavo, che l'uomo è fatto a sua immagine, appunto, gli ha dato l'alito di vita ed è stato fatto a sua immagine, ma deve riconoscere che Dio è al di sopra, perché l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male non può toccarli, proprio perché deve riconoscere di essere una creatura, e la vita e che cosa è il bene e che cosa è il male lo sa solo Dio.
Mi ha colpito in questa seconda creazione come una fretta, decisamente la fretta di Dio a subito plasmare, creare l'uomo. Nel primo racconto si giunge all'uomo dopo tutta, c'è un'apoteosi l'uomo nel primo racconto, prima c'è tutta questa creazione di cieli, terra, i cieli intesi come i cieli, insomma, gli uccelli del cielo, la vita del cielo. Qui il racconto intanto inizia con inverte, prima c'è sempre questo portò a compimento il cielo e la terra, queste sono le origini del cielo e della terra, qui invece la terra è il punto di partenza, e sulla terra, che come è stato già detto è questo Eden è un deserto, lui prende un punto di questo deserto e lì ci deve collocare l'uomo velocemente, deve plasmare, creare l'uomo, creare poi quello che è il giardino in questo deserto. In mezzo a questo deserto c'è un giardino che verrà irrigato maestosamente, ci sono quattro fiumi che attraversano il giardino, e lui ha bisogno quanto prima di metterci un giardiniere, se vogliamo stare sull'immagine, perché il fatto di menzionare due alberi è stato già accennato nell'introduzione. Il problema, probabilmente il centro, è il male, perché ci sono due alberi, uno dal quale tutti gli alberi si possono nutrire, di tutti gli alberi l'uomo si potrà nutrire, ma forse uno. Due alberi sono probabilmente lì, collocati, dice, in mezzo, e dell'albero del bene e del male, cioè quanto prima Dio ha bisogno di un uomo che non sia però solo polvere, perché il soffio della vita è anche dare all'uomo questa facoltà, forse divina, del discernimento tra bene e male. Quindi la necessità per Dio di mettere quanto prima in questo giardino, perché è da custodire questo giardino, se vogliamo andare oltre questo regno di Dio, il giardino che vorrebbe che rimanesse questo giardino dell'abbondanza.
Ho confrontato il versetto 8 con il versetto 15. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi mise l'uomo che aveva plasmato. Quasi deve giustificare che l'uomo è stato messo lì, appunto perché non c'era la pioggia, ma c'era una fonte d'acqua, e quindi bisognava, come il confronto tra l'Egitto e la terra promessa, no? Se c'è l'acqua che viene dal cielo, la terra è feconda, ma se ci sono i canali, c'è una fonte d'acqua, bisogna lavorare perché i canali, fare canali perché arrivino. Mi sembra che leggendo in questo senso non è più una ripetizione quella del versetto 15, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose, nel senso che si giustifica il fatto che c'era bisogno appunto di chi lavorasse il suolo per renderlo fecondo. Comunque il versetto 15 usa un altro verbo. Il Signore Dio prese l'uomo e lo fece riposare nel giardino di Eden. Una traduzione che avevo trovato anni fa dice così: il Signore Dio prese l'uomo e gli dette riposo nel giardino di delizie, perché per servire, sottinteso Dio, e custodire il giardino. È una traduzione molto bella che dà questa immagine della finalità. Tant'è vero che per servire Dio e custodire i comandi, tant'è vero che dopo è un comando. Chiaro che è una lettura già che interpreta, però mi era piaciuta molto. L'altra cosa che volevo notare, sempre un po' testuale, un po' no, il versetto 7 dice: allora il Signore Dio plasmò l'uomo. Io, come leggo io, non è plasmò l'uomo con polvere del suolo, ma plasmò l'uomo polvere del suolo. L'uomo è fatto di polvere del suolo, cioè l'uomo è polvere del suolo a cui Dio dà alito di vita. In questo senso, mi sembra legga anche San Paolo, mi è piaciuto rileggere prima Corinzi 15, che mette proprio in contrasto questa, sembra legga proprio così. Al versetto 46 di prima Corinzi 15 dice: non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, cioè da anima, no? E poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terra, così sono quelli della terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Poi dice: il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.
E lui distingue, sì.
Distingue, il primo riceve la vita, il secondo dà la vita. Il primo uomo è terra e riceve lo spirito che lo anima, il secondo uomo, cioè il Cristo, dà la vita.
Ma distingue anche lo spirito di vita, Nishmat Hayim, diciamo l'alito di vita, dallo spirito, certo. Sembra.
A me è piaciuto molto che Dio pose l'uomo non in modo qualunque, ma abbiamo visto prima come sovrano, adesso come custode. Cioè, di proposito Dio, ecco, pose l'uomo, bello questa la versione che è stata detta, cioè che mette l'uomo proprio a riposare, ma anche attivo, ecco. E mi sembrava che questo fosse un segno della grande benevolenza di Dio, che circonda l'uomo, comunque gli fa sorgere un giardino e pensa ancora a cosa potrebbe giovargli. Qui si intravede che Dio, ecco, poi dà all'uomo anche la donna, ecco, quindi, ecco. E mi sembrava così che in questi versetti, ecco, presenta un'ardita concretezza di Dio, ecco, di immagini, ecco. Dio è intento alla sua opera, come abbiamo visto, e il materiale è la terra. Però l'uomo diventa, ecco, essere vivente.
Questo mi ha colpito, il versetto 7, l'accenno appena, che solo grazie a questo soffio diretto dell'alito di Dio l'uomo vive. Mi sembra che sia una definizione esattissima dell'uomo, perché l'uomo ha la vita solo in virtù di questo divino. Non so, basterebbe il rifiuto di questo dono per rigettare l'uomo nella sua materia, nella sua materialità. Stamattina abbiamo cantato il versetto del Salmo 104, il versetto 30. Io sono andata prima e dice il Salmo: togli loro il respiro e muoiono e ritornano nella loro polvere. C'è anche un versetto di Giobbe che proprio richiama questo, cioè l'uomo è appeso a questo soffio. Ecco, molto bello. Se Dio richiamasse il suo spirito in sé e a sé ritraesse il suo spirito, ogni carne morirebbe all'istante.
Io mi sono fermata sul versetto 17, su questo albero della conoscenza del bene e del male, perché mi è venuto in mente una introduzione che ci fece Schenker. Sono andata a risentire quel pezzetto, non l'ho sentito completamente perché non ho avuto tempo, però in questo albero della conoscenza del bene e del male lo intende come un segno ancora della benevolenza di Dio verso l'uomo, perché tutto il capitolo è questa benevolenza, questa cura di Dio. E allora mi piaceva intenderlo così, non come un divieto, come dire io sono l'autorità, tu devi obbedire, ma ancora una custodia, un segno della bontà di Dio. E allora mi è venuto in mente che, non so se c'entra, però mi è venuto in mente Siracide quando usa questa immagine dei quattro fiumi e parla della legge data a Mosè, dell'alleanza di Dio. E allora mi è sembrato che questo comando è un'immagine della legge che poi Dio dà al suo popolo, ma intesa non come una prova, come un segno dell'autorità, ma come una custodia, un volere preservare l'uomo da ciò che gli nuoce, da ciò che è male per lui. Quindi ancora come un segno della benevolenza, della bontà di Dio. E così mi è parso bello intenderla così. E non so aggiungere altro, solo mi aveva colpito questa interpretazione positiva.
Due cose. Uno, volevo sottolineare fra le tante cose preziosissime di questo brano quest'idea di quest'unico fiume che si divide. Mi è sembrato, e che irriga tutto il mondo. Pensavo ieri, le genti che vanno, poi con anche come insomma ci è stato presentato ieri, nella prima lettura, queste genti che vanno vanno verso il popolo di Dio, e qua invece da questo centro, mi sembrava la stessa immagine vista da un altro punto di vista, da questo centro che in questo senso vedevo proprio come la sede dell'elezione di Dio, però poi dopo esce un'acqua che irriga tutto il mondo. Ammesso che sia legittimo, mi sembrava un'immagine molto bella. E poi invece un'altra cosa che riprenderemo al capitolo poi, quando salterà fuori il serpente, anch'io, che di sicuro non avevo in mente Schenkel, ho sempre visto in questo comando del Signore il primo insegnamento bello, il primo insegnamento buono, perché se la conoscenza, ma conoscenza credo sia legittimo intendere anche come esperienza del bene e del male, Questi l'esperienza del bene la faranno in continuazione, ma è dell'esperienza del male che il Signore gli insegna, gli cerca di preservarli. E per questo che se ne facessero, ne mangiassero, ne facessero esperienza del male, di sicuro il male è morte. Beh, a me è sempre sembrato molto bello questo primo comando come proprio una benevolenza verso l'uomo, perché a differenza del resto del creato mi sembra che si veda che è libero, come c'ha la vita e c'ha la libertà. Attenzione.
Ma io penso, cioè i problemi più grossi sono ulteriori secondo me, cioè che cosa possiamo ricavare da un testo come questo, ecco, che cos'è che impegna la fede? Questo è un problema grosso. Dobbiamo credere nell'Eden, dobbiamo credere. Quindi lascerei da parte questo, ma è chiaro che poi vengono cacciati dal giardino di Eden o dal giardino in Eden, quindi vuol dire che penso nell'idea dell'autore che sarebbero vissuti felici, ecco, se avessero osservato il comandamento. Ma così non è stato, e questo spiega, e questo dà una spiegazione al problema del male, ecco, che in questo caso naturalmente dipende dall'uomo. E questa è in fondo la risposta che dà questo testo. Sono testi, questo capitolo 2 e 3, come vediamo, dove mi sembra che si possa dire così, gli echi mitologici, dei miti, sono molto più presenti che nel capitolo primo. Anche lì c'è qualcosa se uno vuole andare a cercare, ma è soltanto, sembra rimasto un problema di linguaggio solo. Invece qui c'è il giardino in Eden. Questa parola si rifà, è sumerica, poi le Bibbie penso che spieghino, è una parola sumerica, eccetera, ci si deve rifare per comprendere il linguaggio a racconti sull'origine del mondo e del male, si devono rifare a racconti che appartengono alla letteratura mesopotamica, sumerica in particolare, quindi antichissima, eccetera. Le stesse parole, per esempio, quello che viene tradotto, mi pare, adesso non mi ricordo più, è questa polla d'acqua che esce, questo in ebraico ed, non è una parola ebraica, è una parola sumerica, la parola accadica a sua volta dipendente dal sumerico. Queste cose sono state dimostrate, cioè moltissime di queste, sia l'immagine generale, il giardino in Eden, sia molti elementi sono un eco chiarissima, ecco, di un Eden mitico, ecco, in cui Dio mette l'uomo. Però bisognerebbe poi vedere, per capire bene il testo, bisognerebbe poi vedere le differenze, cioè come l'autore, con questa cultura, con questo modo di esprimere il problema e la realtà, come l'autore utilizza questo. Ecco, io ho l'impressione che qui, la mia impressione, non so se sia esatto, ecco, che questo giardino in Eden che Dio pianta è un giardino localizzabile tranquillamente sulla terra. Molti ritengono che i versetti dal 10 al 14 siano una parentesi. Certamente saranno una parentesi, ma forse hanno anch'essi, contribuiscono anche loro a questa funzione di demitizzazione. Questo giardino è chiaramente, adesso poi è anche più dimostrato, ecco, che questi fiumi sono localizzabili, non solo il Tigre e l'Eufrate, ma anche gli altri due. Siamo nel Golfo Persico, è chiarissimo, siamo nel sud dell'Iraq, un pezzettino di Iran, insomma, il Golfo Persico, siamo in questa zona, che è una zona vista da Israele, è una zona favolosa, ecco, una zona, però è una zona geografica, non è non è l'altro testo in cui si nomina nella Bibbia, perché nella scrittura poi non c'è più un riferimento a questi due capitoli, a parte il Nuovo Testamento, possiamo perdere adesso l'Apocalisse, eccetera, ma nell'Antico Testamento non ci sono più riferimenti, se non, è interessante, Ezechiele 28. Ma se noi andiamo a Ezechiele 28 vediamo che la concezione è ancora più mitica, mitologica, no? Bisognerebbe rileggere quel capitolo molto interessante dove si parla del giardino di Eden. Quindi a me sembra una cosa difficile qui è stabilire, vedo che è molto discusso, cosa significa l'albero della conoscenza del bene e del male. La conoscenza del bene e del male dovrebbe essere spiegata come la conoscenza di tutto, semplicemente la conoscenza di tutto, tutta la realtà. E qui ci sono molti esempi, anche dei linguistici, anche della scrittura, che dimostrano che questo forse è il significato principale. La conoscenza di tutto che di per sé appartiene solo a Dio, non appartiene all'uomo. Come l'immortalità, l'albero della vita, appartiene a Dio. E quindi l'uomo non ne deve mangiare. Ecco. Così anche la conoscenza è proibita, la conoscenza, di acquisire questa conoscenza è proibito. Dio mette questa è l'impressione, mette un limite. Di tutto puoi mangiare, ma di questo no. La conoscenza del bene e del male. E se l'uomo avesse fatto così, sembra che sarebbe stato felice. Questo rimane. Però sembra che, se si intende così, anche se, ripeto, è discusso, ci si può ancora chiedere però, io un po' lo chiederei a Maurizio, ecco, ma ci si può ancora chiedere se però per l'autore questa conoscenza del bene e del male non abbia a che fare col comandamento, cioè può essere che l'eco, ecco, il linguaggio sia di questo tipo, cioè la conoscenza è sottratta all'uomo, ma nel racconto può essere che per l'autore la cosa fondamentale è l'ubbidienza al comandamento. Quindi qui torna Dio comandò, ecco, non mangiare di questo, altrimenti morirai, che mi sembra centrale in tutto il racconto. Difatti su questo si torna. Il problema è l'ubbidienza al comandamento, e quindi il problema è, cioè, il male deriva da una disubbidienza, e questa disubbidienza si vedrà dopo. È la disubbidienza dell'uomo. Non, il male non deriva da altre disubbidienze, cioè degli angeli, della ribellione, la corruzione del mondo, deriva semplicemente dall'uomo, ecco, dalla sua disubbidienza al comandamento. Da questo punto di vista finirei, perché anche il mio commento, che è un commento critico, anche se diciamo è anche un commento relativamente moderno, vede alla luce del versetto 17, 16 e 17, il versetto 17 interpreta anche il versetto 16, cioè il compito dell'uomo è, in ebraico è l'avod e l'ishmor, e fa notare, questo tutti lo fanno notare la tradizione, che sono i due termini dei compiti essenziali della tribù di Levi, e questo credo che sia una buona cosa, che sia cioè probabilmente voluto nel testo, cioè il compito dell'uomo per l'autore, non, a parte le immagini che sono mitiche, tradizionali, per l'autore il compito dell'uomo è ubbidire a Dio, cioè servire Dio, cui il culto divenne, si chiama proprio Avod, e custodire i comandamenti, che è il termine. Quando noi traduciamo osservare i comandamenti, eccetera, il termine è questo. Ecco, e anche per la tribù di Levi ci sono questi due termini, anche riferiti proprio alla tenda. Siccome c'è un rapporto molto stretto, all'interno del Pentateuco fra questi testi, e può essere significativo che qui ci sia, da un lato voglia significare lavorare e custodire, ecco, ma suggerisce, ecco, a chi ascolta, a chi legge, suggerisce un rapporto con il culto e come scopo della vita dell'uomo, e col culto e con l'osservanza dei comandamenti. Questo è diventato assolutamente tradizionale, cioè che il compito dell'uomo rispetto a Dio è servirlo, è il linguaggio anche del Benedictus, di tutto, perché lo possiamo servire in santità e giustizia. Servire in questo caso non è un atto da schiavi, rappresenta lo scopo, ecco, il senso della creazione dell'uomo. Presentiamo al Signore, noi sappiamo e crediamo che ci ascolta il Creatore del mondo, e ci ascolta ancora di più perché confidiamo nel nome del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti gli uomini, perché conoscano e riconoscano il loro Creatore e la loro vocazione di servire e di custodire. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti gli uomini che servono Dio nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, perché lo facciano con umiltà e amore per tutti gli altri uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace fra le nazioni, ancora pensando alla festa di ieri, perché la Chiesa, ma in generale perché il servizio di Dio sia sempre un elemento di unità, di unificazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il rispetto della vita, per il rispetto di ogni uomo creato a immagine di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il cammino della Chiesa italiana nel Sinodo, perché sia un momento anche di sostanza, perché si possano scoprire insieme vie nuove per trasmettere la fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiera per Lanfranco, perché possa rimettersi dall'incidente, per la sua comunità, e sempre anche per la nostra collaborazione qui in questo luogo. Preghiamo.
Per tutti gli ammalati, e in particolare per alcune mie amiche che sono ricoverate in ospedale per il Covid. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. È incluso di per sé, ma per Francesco Righi, nella sua, ormai alla fine della sua vita, il Signore lo custodisca, lo accolga. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ringraziare della guarigione del piccolo Joseph, e poi per affidare al Signore Patrizia e anche Gabriella, la sorella di Anastasio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ricordiamo anche Pasquale Senese. Preghiamo per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per i grandi problemi del mondo, oggi e nei prossimi tempi, per tutti i più poveri, più indifesi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.